Legnano Storia, l'immenso patrimonio dell'Istituto Barbara Melzi di Legnano. Ben 15.000 volumi dal 600 ai nostri tempi. Capita che, spulciando carte ingiallite dal tempo, dalle stesse riemergono alcune notizie interessanti. Tali sembrano essere quelle ricavate da una lettura del 1939, con la quale il podestà in carica, avvocato Alfredo Carusi, appellandosi a simpatico civismo, invitava donna Giulia Amigazzi a concedere biblioteca e pinacoteca del suo istituto al comune di Legnano, previa intestazione della raccolta al nome della cedente. La risposta negativa, dettata dal desiderio di non violare la proibizione assoluta di esportare libri di qualsiasi genere dalla biblioteca, come da volontà espressa dal conte Francesco Melzi e ripresa poi dalla figlia Barbara, ha indotto il ricercatore a ritornare su un tracciato già percorso, per affondare la memoria tra i fondi di quel patrimonio documentario, estendendo l'indagine, per economia di spazio, fino alla fine del Cinquecento. Anche se sulla biblioteca sono redatte più di una tesi di laurea, non si può dimenticare che una prima sistemazione della stessa fu effettuata nel 1880 da madre Barbara Melzi. Grazie al suo zelo, conservate in vari faldoni, spesso assicurati da coperte pergamenacee o rilegati in velluto verde, ci sono pervenuti numerosi documenti comprovanti nobiltà e attività delle famiglie Pusterla, Recalcati, Melzi, Salazar. Dalla fine del 1300 tutto è un susseguirsi di strumenti di compravendita, di bandi ed editti, di notificazione, di manipoli di lettere, di alberi genealogici, non da meno altre concessioni munite di preziosi sigilli con immagine impressa di Sant'Ambrogio. L'intreccio dei rapporti tra le varie famiglie ovviamente chiama in causa anche interessi contrastanti, beghe di varia natura, alterna onnipotenza delle umane sorti. Nel susseguirsi delle documentazioni emergono dati che riguardano il fiume Lona per il godimento delle sue acque, commenti al codice napoleonico, affrancazione di decime, mappe, carteggi per un ingresso di sposi in Milano, decreti di giurisperiti, miscellanee di poesie, note di spese contratte per l'abbigliamento. Preziose pergamene dal 735 al 1789. Di non minore interesse sono le pergamene, provenienti per la maggior parte dal fondo della famiglia Pusterla di Tradate. Una volta estinta la stessa, passarono ai Melzi e nel 1875, alla morte di Francesco Melzi, toccarono a donna Barbara, che li lasciò in eredità al suo istituto. Tutte regestate da un ricercatore legnanese con indicazione delle caratteristiche salienti, misure comprese, coprono un arco di tempo che va dal 735 al 1789. Dal coacervo emerge una pergamena del 1195, giugno il 14, in buono stato di conservazione e redatta in minuscola diplomatica, di centimetri 21 per 29, rogata da 4 notai. Si tratta di una sentenza emanata dal giudice milanese Palaguerra e dai consoli Ugo e Alberto Lampugnani per un'avvertenza riguardante Guidone e Anselmo da Legnano, consoli e capitani di Melegnano. Nel documento si dichiara che un certo Pianello, massaro di Pudriano, doveva rifare il muro di cinta della rocca di Melegnano, secondo la richiesta dei consoli. Pianello si rifiutò, sostenendo di non poter essere costretto a farlo. Perciò fu sciolto dall'obbligo da parte dei giudici per la richiesta avanzata. Tra le pergamene colpisce anche un fascicolo di 11 pezzi cuciti insieme, datati dal 1307 al 1394, riguardanti convenzioni, testamenti, disposizioni per beni immobiliari. Troppo lungo sarebbe il discorso se si dovesse trattare di tutte, benché piaccia ricordare che gli atti del periodo medievale riguardano anche riconoscimenti imperiali, assoluzioni papali, accordi con le chiese locali e milanesi. Più di una volta sono chiamati in causa monasteri, come quello degli Umiliati di Baggio, che poi diventano gli Olivetani. Far rabbrividire una pergamena datata 1480, il marzo, il 21, alla fine della quale si legge che Giovanni Bastiano fu condannato e decapitato dal maestro di giustizia sulla piazza maggiore di Lodi. Secondo gli atti del 1500 al 1700, i notai continuano a rogare vendite di terreni, ricognizioni di enfiteusi, procure concesse dai vari pusterra. Si affiancano diplomi rilasciati dagli olivetani, anche adorni di immagini, come quella del 1594, luglio il 20, concesse a Genova. Affiora pure l'importanza del Tribunale dell'Inquisizione, detta Santa. Nel novembre del 1669, Tommaso Pusterla, già inquisitore a Mantova e a Pavia, ebbe lo stesso incarico a Como. Non da meno l'aggregazione del reverendo Francesco Maria Pusterla, canonico ordinario del Duomo di Milano, al Collegio dei Notai, secondo una bella pergamena del 1656, dotata nella fascia superiore di stemma e munita di sigillo pendente in teca metallica.